www.radiodigio.it e la storia continua. Le streghe e le ricette stupefacenti. Grasso di bambini ed erbe saporifere. In un altro punto del Formicarius veniamo a conoscenza del modo di fabbricare l'unguento, ma senza elencazione dei componenti. Anche qui si usa un grasso di bambini, quelli presi dalla tomba, e ricavato dalla decozione delle carni, fino a quando, staccatosi dalle ossa, quasi tutta la carne diventa mangiabile e bevibile. Dalla sostanza più solida facciamo l'unguento adatto alle nostre volontà, alle nostre arti e trasformazioni. Con la sostanza più liquida riempiamo poi una fiasca o un otre nel quale si beve con l'aggiunta di alcuni rituali. Viene reso cosciente della nostra setta. Inoltre, viene precisato nell'episodio, si beve dall'otre, sente nascere dentro di sé le immagini di una nuova setta e della consapevolezza dei riti principali di questa. Contemporaneo di Della Porta fu André Fernández de Laguna, medico di corte degli imperatori Carlo V e Filippo II, e anch'egli fu un sostenitore della teoria farmacologica. La maggior parte delle illusioni delle streghe e degli stregoni devono essere dovute agli unguenti con i quali si ungono. La loro eccessiva freddezza li rende così incoscienti che durante i loro lunghi sonni appaiono migliaia di strane visioni così insistenti che una volta svegli confessano peccati mai commessi. Nel 1545, avendo trovato in casa di una strega un vasetto di unguento, si provò ad analizzarlo, con metodi abbastanza empirici per la verità, concludendo che doveva essere composto di materie fredde ed erbe saporifere come la cicuta. L'atopra belladonna, lo Yashamus Niger e la mandragora. Fece anche un esperimento facendo ungere una donna che rimaneva incosciente per 36 ore, confessando al risveglio di essersi unita con un bel giovane. Sciocchezza ed impietà. Non poteva mancare tra la schiera dei razionalisti Girolamo Cardano, che nel De Sublilitate, iniziato verso il 1534 e pubblicato a Norimberga nel 1550, riporta un'altra ricetta di unguento e altrove parlerà dell'alimentazione che influenza i sogni. Sono donnette, le streghe, mendiche e misere, che vivacchiano nelle valli cibandosi di erbe e castagne. Se non prendessero un po' di latte, non vivrebbero affatto. Similmente al dotto medico del Brabante, Johannes Wier, del secolo XV, sostenne nel suo De Prestigis Demonium che le streghe non possono paragonarsi agli eretici, essendo solo vecchie malinconiche, che non sono padrone neanche dei loro sensi. Inoltre, riguardo al contenuto del Malleus, non aveva dubbi. Contiene sciocchezze, assurdità e molto spesso impietà. Seguendo la moda degli scettici del tempo, anche Wier offre la sua ricetta nel terzo libro del De Lominis e non è molto diversa dalle altre, tranne che per un'aggiunta di l'olio, di papaveri e di poco altro. Delirio tossico. La spiegazione farmacologica della stregoneria, per quanto trovi i sostenitori ancora oggi, non è mai stata chiarita con certezza e forse sarebbe il caso di osservarla meglio. Al di là di alcune ipotesi ingenue che che vedrebbe nella stregoneria un delirio tossico dovuto all'assunzione di varie droghe componenti l'unguento, l'ipotesi farmacologica non propone una corrispondenza meccanica tra sostanze psicotrope e i vissuti stregonici, bensì una più approfondita conoscenza delle piante e dei loro valori anche simbolici, oltre che chimici, e del contesto culturale nel quale queste presunte droghe venivano assunte. L'unguento stregonico non c'era alcun messaggio naturale, implicito a una certa sostanza, corrisponde a una certa allucinazione, ma è pur sempre un insieme di sostanze che appartenevano alla cultura stregonica medievale, fin da quando le donne erano semplici erbarie, che potrebbero servire a innescare e amplificare un complesso di significati culturali e simbolici che si celarono dietro le singole culture, i gruppi, le persone che abitavano alcune zone dell'Europa medievale. Come non ripensare a quelle parole del giovane citato dal Nidder? Chi beve, con l'aggiunta di alcuni rituali, viene reso cosciente e diviene maestro della nostra setta. Sente nascere dentro di sé le immagini della nuova setta e la consapevolezza dei riti principali di questa. E il rapporto di dipendenza. Ci troviamo davanti a un'ennesima interpretatio inquisitorialis? Beh, certo, trovarsi di fronte a sogni, stati alterati di coscienza, mostra lo statuto epistemologico dubbio, talora ambiguo e sfuggente dell'elemento tossico della stregoneria. E la migliore conoscenza di questi stati non vuole giungere a decodifiche universalmente riconosciute, solo piuttosto scandagliare più a fondo e nei singoli contesti cosa significano concetti come drogarsi o dipendere dalle droghe, come forse facevano i nostri stregoni. Ma analizziamo gli unguenti, più in generale la tossicità delle singole sostanze che li componevano. Non basta per porsi il problema della loro tossicità intrinseca. Più importante sarebbe invece analizzare l'atteggiamento individuale, ma soprattutto sociale, che si produceva nei confronti delle droghe. In altre parole, il famoso rapporto di dipendenza, che non è mai solo di dipendenza da una sostanza, quella che sia, ma da un insieme di valori, norme e componenti. Come dire, è un problema culturale. www.redigio.it e la storia continua.